Amiche e nemiche, complici e rivali, unite da un legame invisibile che non ha niente a che vedere con il sangue, ma con un sentimento profondo, endemico e persistente. Lila e Lenù, le protagoniste dell'amica geniale, sono due metà dello stesso insieme, due cellule che sembrano non riuscire a fare a meno l'una dell'altra, anche se, in cuor loro, sanno che quel confronto perenne le porterà all'infelicità e all'insoddisfazione. Il mondo che Elena Ferrante è riuscita a restituire raccontando la storia di queste due bambine che crescono e diventano donne, confrontandosi con una realtà ostile dove l'unico lasciapassare per una vita migliore sembra essere lo studio e il denaro, ci catapulta in una storia valevole tanto 50 anni fa quanto oggi. Perché certi legami non si spezzano e certi sentimenti non si acquattano nemmeno se li sospingiamo nel profondo, fingendo che non esistano. Qual è però il segreto della formula Ferrante che ha stregato non solo l'Italia, ma il mondo intero? Qual è il trucco che ha suscitato fascinazione e curiosità in mondi così diversi ed eterogenei? Sono Mario Manca e questo è Divaniamo, il podcast di Vanity Fair dedicato alle uscite al cinema e in TV, di cui vi diremo la verità, solo la verità e nient'altro che la verità, spiegando il perché e il per come ci sono piaciuti e il perché e il per come non ci hanno convinto. In questa 13ª puntata parliamo di una serie tratta da un romanzo di successo che milioni di lettori di tutto il mondo aspettavano con ansia e con ardore. L'amica geniale.
Elena scrive, ha appena pubblicato un romanzo e collabora con l'Unità.
In Italia le donne non scrivono così.
L'ha letto. Ho letto. Tu sei forte. Io non lo sono mai stata.
Lo stabilimento è uno stato che fa pena, le condizioni igieniche fanno schifo.
Ti stiro i panni, ti cucino, riesco tua figlia. E tu? Vai all'università, pensi alla tua carriera.
Complice il mistero che ha sempre aleggiato sulla sua figura, ma anche per la sua capacità di raccontare le donne non tanto attraverso i tratti più edificanti, tanto in quelle che lei stessa definirebbe smarginature, Elena Ferrante, con l'amica geniale, fa centro grazie a una storia semplice che sarebbe potuta benissimo essere la nostra. Quella di un'amicizia che si basa sul legame che va oltre l'affetto e si spinge verso zone grigie tutt'altro che scontate, dal confronto alla competizione, dall'invidia al sostegno reciproco. La stessa Ferrante ha spiegato più volte che l'idea iniziale dell'amica geniale non era quella di raccontare un rapporto tra donne, ma cosa succede quando una persona decide di sparire nel nulla senza lasciare traccia. Da lì la Ferrante, autrice di cui nessuno conosce l'identità, tranne gli editori di edizione EO, che la pubblicano da sempre, si è fatta trascinare dalla fantasia e dalla scrittura, intessendo un intreccio più complesso, capace di raccontare l'evoluzione di un rapporto in un arco di tempo che va dagli anni 50 ai giorni nostri. Improvvisamente, Lila e Lenù diventano il mezzo per raccontare un'Italia che cambia ed equilibri che mutano da nord a sud in maniera inaspettata, muovendosi tra la tradizione e la rottura.
Questo non può continuare a studiare.
Tanti l'esame, lo faccio stesso.
E vostra figlia è brava così in tutte le altre materie. Parlate con vostro marito, fatelo ragionare.
Perché ho visto studiare sordo che è puro femmina.
Perché c'è proprio lui. Va a parlare con me, se fatelo ricevuto esso.
Rina, ma basta!
Ma capite che...
E basta! Questa cosa da scuola mente, non la voglio sentire più!
Elena! Ci ne aiutano poco. vengo. Crenon, non è morto.
Quello che fai tu o faccio io?
I romanzi dell'amica geniale sono 4. E di certo non era facile trovare la maniera giusta per trasporli sullo schermo. Un film sarebbe stato troppo riduttivo e non avrebbe permesso di rendere giustizia alle tante sfaccettature presenti nei libri. Da qui l'idea di realizzare una serie di 4 stagioni in grado di restituire, nella maniera più fedele possibile, la storia che milioni di fan di tutto il mondo, affetti dalla cosiddetta Ferrante Fever, hanno amato e venerato. Il progetto, battezzato da Rai Fiction insieme a un alleato formidabile come HBO, si è concretizzato nel 2018, quando Rai 1 ha ospitato la prima stagione puntando su elementi tutt'altro che scontati. Un cast di giovani sconosciuti e una regia attenta e chirurgica come quella di Saverio Costanzo, che ha avuto modo di contare sulla collaborazione della stessa Ferrante per la stesura della sceneggiatura e la messa a punto delle scene più complesse e delicate. Il risultato è stato un prodotto di altissimo livello che ha convinto il pubblico e la critica internazionale, accattivandosi le simpatie di testate importanti come il New York Times e il New Yorker, diventando un fenomeno di culto non solo per la capacità di trasporre in maniera così fedele le atmosfere del romanzo, ma anche di reclutare un cast così somigliante all'idea che ci eravamo fatti dei personaggi. Le 2 attrici scelte per interpretare i 2 ruoli principali erano infatti lo snodo più rischioso dell'intera operazione. Era necessario infatti trovare 2 ragazze napoletane che rispecchiassero le caratteristiche fisiche descritte del libro, ma soprattutto il temperamento e quell'intelaiatura di sguardi e silenzi che la Ferrante ha restituito così bene. Così, dopo centinaia di provini, la scelta è ricaduta prima su 2 bambine, Ludovica Nasti ed Elisa Del Genio, e poi su 2 adolescenti, Gaia Girace e Margherita Mazzucco, capaci di accontentare tutti per l'intensità e il temperamento che sono riuscite a regalare e a trasmettere nei loro personaggi. Personaggi che, come sappiamo, sviluppano da subito un rapporto che vede Lenù correre dietro a Lila, affascinata dai 1000 talenti di quella bambina, bravissima a scuola, che sembra però possedere dentro di sé qualcosa di cattivo e di guasto. Una forza propulsiva che attrae Lenù senza neanche che si renda bene conto del perché. La prima stagione indaga l'origine di quel rapporto raccontando il delicato passaggio delle 2 amiche dall'infanzia all'adolescenza, minacciata da quello che sarebbe stato col tempo il bivio decisivo. Lenù continua a studiare per realizzarsi, mentre Lila è costretta a fermarsi alla 5ª elementare, trovandosi un modo alternativo per sopravvivere. Tutto parte da qui, dalla volontà di staccarsi dal rione per stringere tra le mani una vita migliore, oppure restare lì, lottando per rimanere a galla.
Non mi piace quello che ci ha fatto e quello che sto facendo, Lenù. E perché stai io sorda e voglio so come richia. Ti ricordo che essere promossa con la media dell'8. Ma ci mi so qua a capo e con pensiero lì. Sto andando bene. O saccia che ti sei messo sotto. Tu di da sta capo ci farai tutte cose. E allora? Allora che? Che le so potente, vuoi via?
Nonostante Lenù abbia la possibilità di continuare il percorso che Lila sognava per se stessa, guarderà sempre all'amica con un briciolo di invidia, ricalcando, neanche troppo alla lontana, il rapporto che univa Salieri a Mozart. Perché Lenù è costretta a lavorare il doppio per ottenere il risultato che Lila otterrebbe in pochi secondi, illuminata da quella genialità innata che nessun libro sarebbe in grado di insegnarle.
Stupefacente. In effetti io non credevo ai miei occhi. Erano le prime non le sole stesure delle sue composizioni. Non c'era traccia di correzione, di nessun genere, nemmeno una. Lui aveva soltanto messo sulla carta la musica già finita nella sua testa. Pagina dopo pagina, come se le avesse scritte sotto dettatura.
Insieme alle capacità e alle virtù personali, a mettersi di mezzo è anche l'amore, visto che entrambe, almeno fino alla seconda stagione, si contendono le attenzioni di un ragazzo, Nino Serratore, che diventa presto l'incarnazione di tutto quello che può essere detestabile in un uomo. Egoista, narcisista, pieno di sé, piacione, e chi più ne ha, più ne metta. Nonostante tutto, le due amiche vanno avanti continuando a supportarsi e a studiarsi anche quando arrivano di mezzo i matrimoni, i figli, i soprusi, le violenze e i crolli emotivi. Il punto di massimo splendore nella terza stagione, storia di chi fugge e di chi resta, è proprio quando Lenù e Lila salgono e scendono confrontandosi con la durezza della vita. Durante le prime puntate è Lenù quella che ha la meglio. Vive a Firenze, ha pubblicato un libro di successo, ha iniziato a scrivere per l'Unità e si è sposata con il cosiddetto buon partito. Dall'altra parte è Lila, con un matrimonio fallito alle spalle e senza l'ombra di un quattrino, è costretta ad ammazzarsi di fatica in fabbrica, resistendo alle attenzioni indesiderate del suo datore di lavoro e lottando per non impazzire. Verso la fine della stagione, però, gli equilibri si ribaltano. Lenù è intrappolata in una fase di stallo creativo e in un'anedonia che, tra l'impegno per le sue due figlie e l'insofferenza per un marito inerte e viziato, la schiaccia senza pietà. Dall'altra parte c'è Lila, che dopo essersi ripresa, accetta un lavoro di responsabile dal poco raccomandabile Michele Solara, arrivando finalmente a un equilibrio capace di assicurarle denaro e benessere. Nonostante questo, Lila e Lenù continuano segretamente a confrontarsi e a paragonarsi all'altra. In una scena della sesta puntata, il regista Daniele Lucchetti gira una sequenza che vede Lila e Lenù picchiarsi e accapigliarsi, sfogando tutte le frustrazioni che per anni sono riuscite a tenere nascoste pur di non sciupare quel rapporto che si è sempre retto su basi allo stesso tempo scricchiolanti e solidissime, molto difficili da sintetizzare e da comprendere fino in fondo. Sappiamo tutti che, per tutta la vita, Lila e Lenù continueranno a vegliare sull'altra con fare amorevole e con quella spinta velatamente distruttiva, arrivando infine al gran finale che esploderà con la quarta stagione, quella che metterà fine alla storia dell'amica geniale, ma che comporterà anche la scelta di affidare il ruolo di Lila e di Lenù a due nuove attrici, capaci di rappresentare con maggiore verità l'età anagrafica delle due protagoniste. Margherita Mazzucco e Gaia Girace hanno dimostrato un talento fuori dal comune. Con l'amica geniale sono cresciute affinando la loro tecnica e accrescendo la loro passione per questo mestiere. Ma arriva sempre un momento in cui bisogna essere pronti a lasciare andare il proprio personaggio. E, nel loro caso, quel momento è arrivato. In linea di massima, l'amica geniale, prima con i libri e poi con la serie TV, ci ha dimostrato non solo che la qualità e la fedeltà a un'opera originale è sacrosanta, ma anche che esistono davvero delle storie italiane capaci di uscire dal nostro paese e di conquistare il mondo intero. E di questo non possiamo non ringraziare Elena Ferrante.